Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
Buongiorno di nuovo da Claudia Fanti. Oggi toccherò l'ultimo tema, quello del necessario dialogo tra scienza e spiritualità, tra scienza e mistica. Se il post-ateismo si richiama al divino come al fondamento della realtà, non sarà importante infatti conoscere cosa la scienza dice di questa realtà? Di sicuro lo spettacolare sviluppo scientifico ha dato vita a un'immagine completamente diversa da quella che ha fornito il contesto per la nascita delle tradizioni abramitiche e per lo sviluppo del loro patrimonio simbolico, dottrinale e spirituale. Si è trattato di una rivoluzione che ha prodotto una visione interamente nuova del cosmo, della natura, di noi stessi, di Dio. Ora, scienza e spiritualità rappresentano approcci molto diversi alla realtà. La scienza si occupa del come, la spiritualità del perché. Entrambe sono necessarie a un approccio completo, pieno e integrale alla realtà, ma devono limitarsi ciascuna al proprio campo. D'altro canto, come scriveva Max Planck, l'iniziatore della meccanica quantistica, anche la scienza migliora i valori morali della vita, perché promuove l'amore per la verità e il senso di riverenza. L'amore della verità che si manifesta nello sforzo costante di raggiungere una conoscenza più esatta del mondo della mente e della materia. E la riverenza perché ogni progresso della conoscenza ci porta faccia a faccia con il mistero del nostro stesso essere. Un mistero irriducibile perché, diceva Planck, la scienza non può risolvere il mistero ultimo della natura, e questo perché, in ultima analisi, noi stessi siamo parte della natura e quindi parte del mistero che stiamo cercando di risolvere. In questo quadro, la meccanica quantistica, che oggi viene tanto spesso chiamata in causa per ogni cosa, non offre alcun supporto e tantomeno prove a una visione mistica del mondo. Non dimostra né confuta, non supporta né respinge una visione mistico-spirituale della realtà. Come ha detto il fisico delle particelle Jeremy Bernstein, se io fossi un mistico orientale, l'ultima cosa che vorrei al mondo sarebbe una riconciliazione con la scienza moderna, perché legare una filosofia religiosa a una scienza contemporanea è una strada sicura verso la sua obsolescenza. Ed Eddington, altro grande fisico, diceva: il lettore religioso potrà essere ben contento che non gli abbia offerto un Dio rivelato dalla teoria quantistica e in quanto tale suscettibile di essere spazzato via dalla prossima rivoluzione scientifica. E se sosteneva che probabilmente è vero che la nuova fisica rimuove alcuni ostacoli alla riconciliazione della religione con la scienza, aggiungeva pure che ciò non ha a che fare con una qualsiasi proposta di basare la religione sulla scoperta scientifica. Quello che sì è necessario e fecondo è un dialogo tra questi due approcci, una riflessione sul modo in cui le scoperte della fisica possono contribuire a una visione del mondo più vasta e complessiva. È interessante che Einstein, Eddington, Bohr, Planck, Heisenberg, Pauli, De Broglie, Schrödinger, Ginz, tutti i fisici tra i più importanti della storia, si ponevano tutti, chi più e chi meno, l'obiettivo di trovare una fisica compatibile con una visione del mondo spirituale. Non confermare né dimostrare, ma semplicemente non contraddire. Una fisica che, secondo Einstein, potesse purificare l'impulso religioso dalle scorie del suo antropomorfismo. Pauli riteneva addirittura che trovare una sintesi che abbracciasse sia la comprensione razionale che l'esperienza mistica dell'unità fosse la meta più importante della nostra epoca. Oggi, giustamente, l'astrofisico Maurizio Busso ha scritto che se è possibile indagare l'assoluto, bisogna però farlo con rigore, determinati a non contraddire ciò che sappiamo sulla realtà. E ciò significa mantenere un'ancora nella realtà attraverso la conoscenza scientifica, anche nell'interrogarsi sul mistero che sta al di là. E questo può farlo solo una spiritualità che sia compatibile con le acquisizioni, sempre necessariamente rimesse in discussione, della biologia, delle neuroscienze, della cosmologia, eccetera. Non certo attraverso un cieco rigetto della ragione come guida verso la verità. Con questo ultimo tema io ho terminato la mia serie di riflessioni rimandando, per chi volesse approfondire, al mio libro A casa nel cosmo per una nuova alleanza tra spiritualità e scienza, edito da Gabrielli. Buona giornata.
Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Claudia Fanti.
Buongiorno a tutti e tutte, sono di nuovo Claudia Fanti e oggi, come già anticipato, vorrei parlare di una questione su cui l'umanità si interroga da sempre, cioè sul perché esiste il male e su qual è, se c'è, il suo significato. Nell'ottica della fede cristiana tradizionale non c'è una risposta soddisfacente al paradosso di Epicuro: se Dio non vuole impedire il male non è buono, se non può non è onnipotente. Una trappola che si ripropone a ogni catastrofe naturale e a ogni disgrazia individuale. L'ottica post-ateista, quella che comporta il superamento dell'immagine di un Dio personale e trascendente, ha almeno il merito di liberarci dallo sforzo impossibile di conciliare l'amore divino con la presenza dilagante del male, eliminando dalla scena un Dio che permette il male quando potrebbe evitarlo o che non vuole intervenire potendo farlo, e che dobbiamo allora provare a convincere, magari con sacrifici e intercessioni, e per lo più senza ottenere molto o senza ottenere nulla, considerando l'impressionante quantità di sofferenza che ogni giorno, ogni ora continua a investire il nostro pianeta. Cosa fare però del male in tutte le sue forme, da quello che ci facciamo gli uni con gli altri a quello relativo alle dinamiche della natura? Pensiamo solo alle grandi estinzioni di massa, se in noi viene in meno la fede in quel Dio, ma non ci rassegniamo neppure all'idea che tutto sia solo frutto del caso, di interazioni tra particelle senza significato. In un ambito post-ateista, qual è il significato del male nella visione di un divino immanente inseparabile dalla realtà? Il filosofo della scienza Telmo Pievani dice che siamo tutti figli della fine del mondo degli altri. Ogni organismo sopravvive solo grazie alla morte di altri organismi, in quanto viviamo grazie agli organismi che mangiamo, per poi alla fine riconsegnare gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto. L'universo è in fondo un'infinita comunione di vita attraverso la morte, dice il teologo José Arregui, e niente lo rende più esplicito del simbolo taoista Yin-Yang, dove la luce e l'oscurità sono interdipendenti, contenendosi e sostenendosi a vicenda. Ma noi che in Occidente siamo abituati a un pensiero binario facciamo fatica ad accettarlo. D'altro canto, com'è possibile non farsi interpellare dal lamento delle vittime? Di certo noi viviamo in un universo in cui gli oggetti ci sembrano separati, in cui ci siamo noi con i nostri istinti distruttivi e ci sono i lupi affamati che attaccano i cervi e i cervi affamati che bucano le piante e così via. La cruda realtà della catena alimentare. Ma le separazioni esistono oggettivamente? Non saranno solo risultato del nostro processo mentale che ci porta a dare un ordine a quello che vediamo? Un malinteso creato dalle nostre menti limitate, insomma, il velo di maglia dell'induismo. Ma anche in Occidente Eraclito lo sosteneva già nel V-VI secolo avanti Cristo: tutte le cose sono uno e l'uno tutte le cose. I mistici di ogni tempo, di ogni luogo e di ogni tradizione spirituale, non solo il taoismo e il buddismo, lo hanno sperimentato in maniera diretta, cogliendo tutta l'illusorietà della distinzione tra soggetto e oggetto, tra sé e l'altro, tra coscienza e il cosmo, tutto il carattere illusorio di un sé delimitato e separato. Einstein parlava di una specie di illusione ottica della coscienza, in base a cui l'essere umano percepisce se stesso, i propri pensieri e sentimenti come qualcosa di separato dal resto, e aggiungeva che la lotta per liberarsi da tale illusione è il solo scopo della vera religione. E allora è possibile che abbia ragione Erwin Schrödinger, uno dei padri della meccanica quantistica, a dire che esiste una sola cosa e ciò che sembra una pluralità non è altro che una serie di aspetti differenti della stessa cosa. Facciamo tutti parte di un eterno sé onnipresente che tutto comprende. E questo potrebbe significare che la nostra coscienza individuale è solo riflesso di una coscienza infinita che costituisce il fondamento della realtà e che la nostra essenza più profonda, dunque anche quella di ogni vittima, non vada perduta, ma faccia ritorno in quella coscienza infinita in cui tutti siamo uno. E a proposito di Schrödinger, rimane un ultimo tema che vorrei trattare, quello del rapporto tra spiritualità e scienza, e lo farò la prossima volta. Buona giornata.
Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
Buongiorno da Claudia Fanti. Dicevamo ieri che il superamento dell'immagine tradizionale di Dio può avere implicazioni molto forti anche per la nostra relazione con la natura. Perché è stato almeno in parte a causa dell'immagine del Dio teista, cioè di un Dio trascendente, separato ed esterno al mondo, con tutta la catena di dualismi che questa immagine si è portata dietro, che ci siamo sentiti qualcosa di separato e di superiore rispetto alla natura, alle altre specie, alla comunità di vita, al cosmo, come se venissimo da sopra e da fuori anziché da sotto e da dentro. È così che abbiamo dimenticato quanto tutto sia interrelato e interdipendente, quanto tutto sia imparentato con tutto, e abbiamo iniziato a remare contro quella che il teologo Matthew Fox ha giustamente definito la legge morale dell'universo, quella dell'interconnessione. Dopotutto anche le scienze, in maniera sempre più chiara, pongono l'accento su quanto tutto sia interrelato. È così nell'infinitamente piccolo, come ci insegna la meccanica quantistica, ma è così anche in tutto il regno naturale, dove tutte le forme viventi sono discese da un antenato comune, una specie unicellulare ancestrale vissuta probabilmente 4 miliardi di anni fa, che poi è il motivo per cui tutti gli esseri viventi, dai primi batteri comparsi sulla Terra, passando per i dinosauri, arrivando fino a noi, presentano la stessa formula di base della vita, gli stessi 20 amminoacidi e le stesse 4 basi azotate che compongono il DNA. È per questo che, al di là della grande varietà dei viventi, sono le somiglianze ad avere un peso di gran lunga superiore. Siamo infatti figli dello stesso pianeta, imparentati con tutte le specie, e tutti, compreso il nostro lontano antenato comune di cui si è persa ogni traccia, abbiamo origine nelle stelle. Gli atomi di idrogeno presenti in tutte le molecole organiche contenute nelle cellule animali e vegetali si sono formati circa 380.000 anni dopo il Big Bang e il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, il fosforo e lo zolfo, che insieme all'idrogeno costituiscono la quasi totalità delle molecole degli esseri viventi, si sono tutti formati nelle fornaci stellari. È nelle stelle che sono intessuti i nostri legami di parentela, ma soprattutto tutti noi, tutte le creature che condividono la lunghissima storia dell'evoluzione della vita su questo pianeta, perseguiamo per la nostra intera esistenza gli stessi obiettivi essenziali: vivere e generare vita e difenderci dal dolore, dai pericoli, dalla fame. Per tutto questo è necessario superare quell'idea strettamente trascendente della divinità che desacralizza e spoglia di dimensione divina la natura, riducendola a un contenitore inerte di risorse su cui l'essere umano può esercitare liberamente il suo dominio. Non smetteremo di distruggere la natura finché non ci sentiremo parte di essa, superando il nostro radicato antropocentrismo in direzione di una visione biocentrica e cosmocentrica. Il monaco buddista vietnamita, poeta e attivista per la pace Thich Nhat Hanh ha scritto che è necessaria una rivoluzione spirituale se dobbiamo affrontare le sfide ambientali che abbiamo davanti e ha aggiunto che il vero cambiamento può avvenire solo quando ci innamoriamo del nostro pianeta. E il gesuita indiano Anthony de Mello affermava che se tu guardi un albero e vedi soltanto un albero, non hai visto un albero. Se guardi un albero e vedi un miracolo, allora finalmente hai visto un albero. Sembra evidente che in pieno antropocene non trattiamo il pianeta, la natura, gli altri e noi stessi come se fosse un miracolo. Noi in quel miracolo siamo immersi permanentemente, solo che non suscita più in noi alcuna meraviglia. Ed è per questo che assume tanta importanza il compito di costruire una spiritualità, oltre che un'etica, biocentrica, capace nuovamente di cogliere nella realtà stessa quella sacralità monopolizzata da una divinità separata ed esterna. Quindi di pensare il divino, come evidenzia il filosofo Emanuele Dattilo, come una pellicola trasparente avvolta attorno a ogni cosa. E questo ci porta direttamente al problema del male, su cui vorrei soffermarmi domani.
Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Claudia Fanti.
Buongiorno a tutte e tutti, sono Claudia Fanti e vorrei riprendere il discorso iniziato ieri sulla centralità del termine creatività nel nuovo paradigma post-teista. Di certo, se nella visione meccanicista di Cartesio e di Newton l'universo appariva come una macchina senza alcuna capacità creatrice, oggi la visione prevalente è quella di un'evoluzione non prevedibile e incessantemente creativa, in cui la creatività è inerente alla natura stessa. Lo spiega benissimo il cosmologo Brian Swim quando scrive: ecco tutta la storia in un rigo. Si prende l'idrogeno e lo si lascia tranquillo e lui si tramuta in roseti, giraffe ed esseri umani. Il dispiegarsi del cosmo avviene attraverso dinamiche di auto-organizzazione che non possono mai essere previste. Alla base di tutto il corso evolutivo, infatti, c'è un'indeterminatezza che non può essere rimossa, proprio perché insita nel tessuto stesso della realtà. Questo ce lo dice la meccanica quantistica e ce lo dice la scienza dei sistemi complessi, quelli caratterizzati da un enorme numero di componenti che interagiscono tra loro in una maniera impossibile da predire. Il famoso batter d'ali di una farfalla in Brasile che può provocare un tornado in Texas. Viviamo in un universo di proprietà emergenti, come già aveva colto nel 1972 Philip Warren Anderson, premio Nobel per la fisica nel 77, quando scriveva che il tutto non solo ha qualcosa in più, ma è anche molto diverso dalla somma delle singole parti. Significa che l'associazione di componenti diverse può generare una qualità nuova e inaspettata, appunto emergente, che non può essere ricondotta alle proprietà delle singole componenti. Pensiamo per esempio all'acqua, le cui proprietà non sono deducibili da quelle dei due gas idrogeno e ossigeno che la costituiscono. La realtà, insomma, non è retta da rigide relazioni di causa ed effetto in cui tutto può essere misurato e quantificato, ma rivela al contrario una natura interdipendente e creativa, rendendo possibile l'emergere di forme e sistemi sempre nuovi. Questa creatività, però, non richiede un creatore soprannaturale. Non esiste un piano predeterminato, una mano invisibile che regge i fili dell'universo. Il fisico Paul Davis ha scritto che i teisti tendono sempre ad appellarsi a qualsiasi processo che la scienza non è in grado in un dato momento di spiegare per sostenere la necessità di Dio. Ma questo è solo un Dio tappabuchi che tra l'altro non contribuisce alla comprensione della realtà, perché un mistero, per esempio l'origine dell'universo, viene spiegato solo in termini di un altro mistero, cioè Dio. Per questo ritengo che sia così importante l'invito del biologo Stuart Kaufman a usare il concetto di Dio, in fondo il più potente dei nostri simboli, per indicare la natura stessa come creatrice della vasta creatività che ci circonda e di cui siamo in parte co-creatori, l'infinita rete di relazioni creatrici dell'universo. E questa meravigliosa creatività, con il senso di gratitudine per tutto ciò che ci ha permesso di essere qui, e anche il senso di responsabilità che questo suscita in noi, può davvero diventare uno spazio spirituale ed etico condiviso da tutti, credenti e non credenti, per educarci al rispetto di tutte le forme di vita e del pianeta che le accoglie. Kaufman lo definisce un Dio sufficiente, ma si tratta di un'idea che non è poi così lontana da quella di un divino immanente che si rivela nel dispiegarsi stesso dell'universo, in una tradizione che in Occidente va da Pitagora, Giordano Bruno, Spinoza, tra l'altro ripresa pure da Albert Einstein, e in Oriente si incontra ovviamente nell'induismo, nel taoismo e nel buddismo. Ma qualunque nome si voglia dare alla creatività in cui siamo immersi, compreso il nome Dio, quello che conta è che questa visione può avere enormi implicazioni per la nostra relazione con tutto ciò che ci circonda. Perché, dice Kaufman, esiste un luogo di devozione in questa concezione di Dio, il pianeta e tutta la vita che esso contiene. È da qui che possiamo reinventare il sacro e con ciò promuovere un'etica globale in grado di orientare la nostra esistenza nel rispetto della Terra e di tutti i suoi figli e le sue figlie. Ma sulle implicazioni, diciamo così, ecologiche del post-ateismo vorrei tornare in maniera più approfondita domani.
Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
Mi chiamo Claudia Fanti, sono giornalista, collaboro con la Dista e con il Manifesto e uno dei temi di cui mi occupo è il percorso di riflessione teologica a cui è stato dato il nome di post-teismo. Ed è proprio su questo argomento, con tutte le sue implicazioni, che vorrei soffermarmi in questi giorni. E parto da due citazioni. «Se uno pensa a Dio come a qualcosa, non lo conosce», scriveva nel XIII secolo il mistico tedesco Meister Eckhart. E nello stesso secolo la mistica francese Margherita Porete affermava che l'unico vero Dio è quello di cui non si può pensare nulla. E questo perché ogni descrizione del divino lo riduce inevitabilmente a oggetto. È qui che si incontrano le radici del post-teismo, come cammino di ricerca rivolto al superamento dell'immagine tradizionale di Dio, cioè di un Dio personale, provvidente e trascendente. È un cammino in cui si riconoscono tra molti altri gli spagnoli José Arregui, José María Vigil, Santiago Villamayor, gli italiani Paolo Gamberini, Paolo Squizzato, Gilberto Squizzato, Ferdinando Sudati, oltre ai compianti Roger Lenartz, Bruno Mori, John Shelby Spong. Il post-teismo appare in primo luogo come il punto di partenza di una ricerca spirituale che è completamente priva di ogni pretesa di verità, e volta piuttosto ad affermare come unica appartenenza quella alla nostra casa comune e alla nostra comune umanità. Il post-teismo è un viaggio, un cammino spirituale che non intende arrivare da nessuna parte, ma solo arricchirsi a ogni passo. Il poeta tedesco del XVII secolo Silesius diceva che non c'è cammino verso Dio, perché Dio è il cammino, è anche la meta e anche il viandante. In questo senso non ci si può aspettare che la decostruzione del teismo lasci spazio alla costruzione di un'alternativa chiara, sistematica, definita. Perché, non essendo una dottrina, il post-teismo accoglie al suo interno, nella più ampia creatività spirituale, molte variegate posizioni e sensibilità teologiche. Alcune sono più moderate, altre più radicali, ma tutte hanno in comune il superamento dell'immagine di Dio come un essere dal potere soprannaturale, onnipotente, onnisciente, creatore e giudice, che dimora al di fuori di questo mondo imperfetto e passeggero e interviene miracolosamente nel dominio della natura. Il passaggio più difficile da accettare, però, è che con Dio non si intende più nemmeno un padre amorevole e giusto che ascolta le nostre suppliche, viene in nostro soccorso e ci ricompenserà per il male che abbiamo sofferto in questa vita. E questo è un passaggio che può risultare doloroso e persino traumatico per molti credenti legati alla rassicurante figura di un Dio personale. Del resto, il post-teismo si rivolge piuttosto a quei credenti ai quali la fede tradizionale risulta ormai troppo stretta, e anche a quei non credenti che non si riconoscono più nell'eccessiva rigidità di una visione scientista e laicista. Il paradigma post-ateista riconosce che l'immagine di Dio in forma di persona, cioè come un soggetto individuale di fronte a un altro, è un antropomorfismo. Perché di Dio non possiamo dire nulla, né che è padre, né che è madre, né che è personale e neppure che è impersonale. Piuttosto bisognerebbe parlare del carattere sovrapersonale o transpersonale della realtà ultima. Infinitamente più che personale, dice per esempio José Arregui. E molti poi preferiscono proprio tralasciare qualsiasi definizione della realtà divina, inchinandosi semplicemente di fronte a un mistero che va immensamente oltre la nostra capacità di comprenderlo. Il post-ateismo rimanda semmai alla diversità di simboli con cui riconosciamo un mistero ultimo, la fonte eterna e inesauribile della realtà. Quanto alla buona novella di Gesù, questa conserva intatta tratta tutta la sua forza di attrazione anche all'interno del paradigma postateista, perché se non ha più senso vedere Gesù come incarnazione di una divinità teista e neppure immaginarlo come il vertice definitivo dell'evoluzione, questo non toglie nulla all'attualità del modello straordinario di umanità che la sua figura rappresenta, aprendo a una nuova dimensione di ciò che significa essere veramente umani all'interno della creatività infinita che costituisce la dinamica dell'universo. Ed è proprio su questa dimensione di incessante creatività che vorrei tornare domani.
Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Corrado Benigni.
Come in pochi altri autori, silenzio e trascendenza si fondono nell'opera di Josef Sudek. È intorno a queste due dimensioni che prendono forma le immagini del grande fotografo ceco, nato a Praga nel 1886. Celebre per la sua capacità di trasformare scene quotidiane in immagini profondamente evocative e malinconiche. Soprannominato il poeta di Praga, ha dedicato la sua vita a catturare l'anima della capitale ceca attraverso fotografie che spaziano tra nature morte intime e vedute urbane solitarie. Durante la Prima Guerra Mondiale perde il braccio destro al fronte italiano. Questo evento interrompe la sua carriera da rilegatore, ma lo spinge verso la fotografia a tempo pieno. Nonostante la disabilità, porta pesanti macchine di grande formato e treppiedi di legno, sviluppando uno stile unico basato su lunghe attese per la luce perfetta. La scelta di utilizzare macchine fotografiche di grande formato, pur con un solo braccio, lo obbliga a una pratica fotografica lenta, meditativa e precisa. Uomo schivo e riservato, raramente presenzia alle sue mostre, preferendo la compagnia della sua musica classica e dei suoi oggetti. Il suo lavoro passa dal pittorialismo romantico a un realismo più soggettivo e lirico, con una padronanza eccezionale del bianco e nero. Oggetti semplici come un uovo, un bicchiere d'acqua, una rosa, vengono elevati a simbolo di purezza e silenzio. La potenza della visione fotografica, la purezza della ripresa operata dalla macchina come improvviso momento di rivelazione dei lati inaspettati del visibile, come taglio e rilettura del reale, colpisce Josef Sudek. È lo stupore surrealista nei confronti del mondo, delle identità nascoste, dell'apparizione improvvisa degli oggetti, come nel sogno, dei corpi, le luci e i vuoti dentro lo spazio, il nero della notte e dell'inconscio insieme. In questa direzione, la sua fotografia è molto debitrice del surrealismo e del dadaismo, esperienze che, peraltro, attraverseranno la fotografia per tutto il Novecento e oltre, penetrando a fondo anche in vasti ambiti della comunicazione di massa come il reportage, la moda e la pubblicità. Alla morte di Josef Sudek nel 1976 viene recuperato un impressionante archivio contenente oltre 20.000 negativi e 40.000 stampe. I soggetti delle sue immagini si estendono dalle viste di strade poetiche ai nudi, ritratti, paesaggi romantici e nature morte. Sudek era costantemente votato alla ricerca, alla sperimentazione, alla scoperta del nuovo. Mentre Eugène Atget fotografa la realtà sociale e impone uno stile di documentazione della sua Parigi, Sudek cattura l'esperienza più soggettiva di Praga, dettagli architettonici, viste dall'alto e una determinata attenzione su enigmatiche ombre. Anzitutto il suo lavoro è concentrato sulle ombre, per lasciar poi esplodere le luci. Per lui la luce è una forza metafisica capace di scolpire gli oggetti, rendendoli presenze vive e vibranti. Nella serie intitolata Il mondo alla mia finestra è esemplare in questo senso. Sudek fotografava dalla finestra del suo studio, spesso con il vetro appannato dalla pioggia e sporco, trasformando lo sguardo sul mondo in una meditazione privata e interiore, capace di aprirsi all'oltre. La finestra funge da barriera metaforica tra l'interno sicuro e l'esterno oscuro, occupato, evidenziando la relazione tra luce, percezione e limite visivo. Il progetto è durato circa 14 anni, documentando la stessa vista in infinite variazioni atmosferiche. Le fotografie della serie sono considerate meditazioni silenziose, in cui la realtà esterna è velata o trasformata dalla superficie del vetro. Le immagini appaiono degli enigmi in attesa di essere sciolti. Nella fotografia dal titolo Via di Praga, un tram che avanza al di là di un arco divide in due lo spazio fotografico e sembra uscire da un cono d'ombra verso la luce, mentre una figura femminile cammina sul lastricato in primo piano, lasciando intuire, forse, una storia di solitudine appena sfiorata. Tutto si tramuta in racconto nelle sue foto, un teatro delle ombre rischiarato dal bagliore delle candele. Ha detto: «Non mi piace ciò che è geometrico, spigoloso, troppo definito. Amo la vita degli oggetti, che non hanno la certezza semplicistica del tutto già detto. Do grande importanza all'istinto. Non lo si deve sottovalutare. Verso il tramonto, quando scende il silenzio, mi metto a fotografare. La folgorante immediatezza delle sue istantanee, dietro un'apparente semplicità, nasconde tutta la complessità di un pensiero nobile che non ha bisogno di manifestazioni eclatanti per disvelarsi. La sua arte nel rendere straordinaria la normalità, svelandone il fascino sublime in un susseguirsi di energia vitale, lui lo definiva, con la modestia dei grandi, un bel mestiere che si richiede una certa dose di gusto, ma che non è arte, perché dipende da cose che esistono indipendentemente da lei. Ma se l'arte è possibilità di captare i frammenti impercettibili dell'universo, di connettere il passato con il presente, rammentandoci che siamo fatti con la stessa materia dei sogni, allora sfogliare il suo album di foto ci solleva un po' dalla pesantezza di un mondo dove la gentilezza è ormai diventata una chimera e l'armonia un ricordo perso nel frastuono. Nelle immagini soffuse di chiari scuri, in perfetto equilibrio, segnate dal trascorrere del tempo, ogni dettaglio è ritagliato con rigore pittorico. Il banale si adorna di infinito e di introspezione, materia e spirito si riuniscono e ci regalano momenti di intimità profonda. Nelle sue immagini è tangibile la lacerazione spirituale di un'epoca e di un'identità, quella della Mitteleuropa, scossa nelle sue fondamenta, avviata all'instabilità, alla frantumazione e ad uno smarrimento inarrestabile verso un futuro di incertezza e un finale tragico. Tuttavia, e qui sta la grandezza di Josef Sudek, la Praga simbolista della grande letteratura del Novecento traspare con un'intuizione del tutto personale nelle foto. Un'audace angolazione può restituire vitalità a un corpo femminile di marmo spezzato. La testa di una Madonna danneggiata sul lato ritrova la sua integrità diventando rifugio materno per nidi di uccelli. Si leva metafora di pietà a deposito di memorie senza tempo, lasciando l'illusione che un riparo lo si possa trovare ovunque.
Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Corrado Benigni.
Nella puntata precedente abbiamo raccontato il rapporto tra fotografia e trascendenza, concentrandoci sull'opera di Minor White, autore di immagini segnate da una profonda spiritualità. Si potrebbe dire che il corrispondente italiano del grande fotografo americano sia stato Giovanni Chiaramonte. Nato a Varese nel 1948 da genitori emigrati al nord della Sicilia e morto a Milano, dove è sempre vissuto, nel 2023. Artista, teorico, docente, editore, è stata una figura poliedrica che ha dato un contributo decisivo e originale alla cultura fotografica italiana, oltre ad avere contribuito a diffondere in Italia l'opera di grandi maestri americani, tra i quali appunto White, Adams e Robert Frank. Sodale di Luigi Ghirri, con quest'ultimo ha condiviso molti progetti, in particolare Viaggio in Italia, libro leggendario uscito nel 1984 in occasione della mostra alla Pinacoteca di Bari. Come per il grande autore americano, anche per Giovanni Chiaramonte la fotografia non è una semplice riproduzione del reale, ma un atto spirituale volto a rendere visibile il legame tra l'uomo, il creato e l'eterno. Per lui, il visibile è la soglia attraverso cui l'occhio può percepire una trascendenza che abita le cose del mondo. Chiaramonte ha definito la prospettiva in cui ha operato come un realismo infinito, un'espressione magnifica, anche perché è forse l'unica ad essere adeguata alla misura, cioè alla ratio a cui il particolare modo d'essere dell'uomo con insistenza rinvia. Il realismo infinito è anche il titolo della sua ultima mostra e del suo ultimo libro realizzato in vita nel 2022. Da un lato il reale, quel teatro quotidiano dell'abitare così pieno di contraddizioni, misura dell'esperienza umana e terrena. Dall'altro l'infinito come orizzonte metafisico e insieme pratica immaginativa, lavoro interpretativo. Come ha spiegato lo stesso autore, realismo è l'esperienza e la rappresentazione dell'infinito, nel non determinato e nel non determinabile, che è l'esistenza del mondo e dell'uomo nel suo essere evento, avvenimento, storia. Osservando le sue fotografie, realizzate quasi tutte a colori, si nota come Chiaramonte abbia lavorato molto sulla luce e sull'ombra. Anche in ragione della sua fede cristiana, questi fenomeni sono rivelatori dello spirito e del mistero che sta dentro la materia e assumono un'importante valenza simbolica. La luce come elemento originario della visione che il fotografo cattura per riportarla alla sua funzione unitaria e primaria di luce epifanica. Forse la sua fotografia più emblematica su questo tema è quella intitolata Gerusalem, 1988, una strada della Via Dolorosa di Gerusalemme con le botteghe tutte chiuse e una luce che piove dall'alto e invita lo sguardo verso una direzione, un'immagine che ci guarda e ci interroga. All'interno dell'esperienza umana, nessuna riflessione sulla luce può evitare di confrontarsi con le questioni relative alla natura dello sguardo e allo statuto dell'immagine. Ogni seria interrogazione sulla luce è costretta a riflettere al tempo stesso anche sullo sguardo e sull'immagine. È proprio in rapporto a questo intreccio antropologicamente essenziale che l'opera di Chiaramonte è particolarmente significativa, imboccando una strada che negli anni si è fatta sempre più chiara e matura. Nelle sue fotografie, ma anche nella sua scrittura, parte fondamentale del suo percorso artistico, il continuo richiamo all'uomo, all'esperienza umana della luce all'interno dello sguardo e in secondo luogo il loro evidente rinvio all'infinito, da intendere soprattutto, anche se non solo, evitando la trappola di facili spiritualismi, il riferimento all'obiettivo e all'apertura di campo della macchina fotografica. L'attenzione per la luce gli viene anche dal profondo legame con la terra d'origine, la Sicilia, dove Chiaramonte trascorreva da bambino lunghi periodi d'estate, al termine della scuola. Una luce ambrata, tipica delle aree mediterranee, attraversa tutte le sue immagini. Nei suoi lavori realizzati in Sicilia, Palermo e la sua costa, la foce dell'Imera, il tempio di Segesta, le vie di Trapani che si perdono nel mare, gli interni delle chiese di Cefalù e Caltagirone, il mondo si apre al tempo della riflessione e della contemplazione sul destino dell'uomo e della civiltà. E nel viaggio, altro tema centrale della sua opera, ogni aspetto del reale si rivela come vista sublime, traccia di una prossimità amica, eco di un ricorso rimosso e ritornato alla luce come un presentimento d'amore. La fede religiosa è stata per Chiaramonte il fondamento della sua visione. Come ha osservato il grande storico dell'arte Arturo Carlo Quintavalle, Chiaramonte ha letto lo spazio del fotografare come critica alla società del consumo, ma come punto di partenza per la scoperta del divino nel mondo. Ha dichiarato lo stesso Chiaramonte in un'intervista: «La Bibbia dice che l'uomo è creato immagine e somiglianza di Dio, il che significa che l'Eterno, l'Infinito, ha scelto di creare me come immagine». Io posso comprendere che cosa sono nel momento in cui prendo coscienza di questa mia misteriosa somiglianza. A me, che sono fotografo, produttore di immagini, è dato il compito di svelare così il destino dell'uomo e del mondo. Parafrasando il poeta Josip Broski, autore di riferimento di Chiaramonte, a lui si ispira soprattutto per il libro Terra del Ritorno del 1989, ciò che spinge a fotografare non è tanto una preoccupazione per la caducità della propria carne, quanto l'impulso a salvare certe cose del proprio mondo, della propria civiltà personale, della propria continuità non semantica. L'arte non è un'esistenza migliore, ma è un'esistenza alternativa, non è un tentativo di sfuggire alla realtà, ma il contrario, un tentativo di animarla, è uno spirito che cerca carne ma trova immagini. Le fotografie di Chiaramonte hanno il tempo lungo della meditazione, immagini che ci parlano del tempo sospeso, metafisico, ci parlano di essenze e di presenze fragili, immagini come metafora della vita e dell'oltre. Guardando i suoi paesaggi, realizzati anche in terre lontane, vengono alla mente le parole di Mario Luzzi, un altro grande poeta amato da Giovanni Chiaramonte. Sia grazia essere qui, nel giusto della vita, nell'opera del mondo. Sia così.
Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Corrado Benigni.
Nei due precedenti episodi abbiamo raccontato quanto il rapporto tra fotografia e silenzio sia profondo, quasi inevitabile. In fotografia il silenzio prende forma visiva. Non è semplicemente assenza di rumore, ma una qualità percettiva. Fotografare il silenzio significa imparare a guardare lentamente, non cercare l'evento, ma l'intervallo tra gli eventi. Il silenzio è spesso legato al trascendente, due dimensioni sorelle che si incontrano quando un'immagine riesce a superare il semplice vedere e diventa esperienza interiore. Non si tratta solo di rappresentare qualcosa, ma di evocare ciò che non è immediatamente visibile: tempo, infinito, mistero, spiritualità. Minor White, maestro della fotografia statunitense del XX secolo, esponente della cosiddetta fotografia soggettiva, come nessun altro ha trasformato l'immagine in uno strumento di esplorazione spirituale, mistica e concettuale. Per spiegare la propria visione simbolica, spesso citavo una frase del mistico tedesco Meister Eckhart: «L'occhio con il quale io vedo Dio è lo stesso con il quale Dio vede me». White intendeva la fotografia come un mezzo capace di rivelare tanto l'esterno quanto l'interno del soggetto rappresentato, ma anche l'interiorità dell'autore stesso. La fotografia non come un semplice atto di registrazione, ma esperienza trasformativa, un processo di conoscenza che coinvolge profondamente l'interiorità. Il suo sguardo non si posa sul mondo per documentarlo, ma per interrogarlo, trasfigurarne i segni e farli risuonare con il proprio vissuto. È uno sguardo interiore, un vedere che nasce da uno stato di coscienza e che punta a evocare nell'altro una risonanza analoga. Su questa linea, Minor White costruisce un linguaggio fotografico che tende all'astrazione e alla dislocazione percettiva, sviluppando ulteriormente l'idea di Alfred Stieglitz, grande pioniere della fotografia, verso un'equivalenza interiore, fondata non solo sull'emozione, ma sulla trascendenza, appunto. Oggetti e paesaggi, pietre, ghiaccio, ossa, foglie, cortecce, vengono inquadrati in modo tale da confondere il riconoscimento, da destabilizzare l'occhio, per condurre lo spettatore oltre la superficie delle cose. Le sue immagini diventano così porte d'accesso a qualcos'altro. Non possiamo negare il potere visivo di una fotografia e ciò che essa fa dentro di noi. La fotografia, in questa prospettiva, è anzitutto una pratica soggettiva, uno strumento per scrutare se stessi prima ancora che la complessità figurativa del mondo emerge dalla trama delle relazioni che la costituiscono. Più di ogni altra cosa è espressione di un sentire, di una presenza cosciente in un determinato luogo. Uno degli aspetti più originali del lavoro di White è il suo uso della sequenza fotografica. Raramente lavora su immagini isolate. Ha detto: «Metto insieme le fotografie, anche una contro l'altra, finché il loro stato di frammentarietà fa sì che si completino fra di loro e insieme dicano di più di quanto non dica l'addizione dei loro significati. Le fotografie diventano come versi di una poesia visiva o le note di uno spartito musicale capace di generare un significato che scaturisce dalla loro relazione interna. Anche così la fotografia diventa per Maynor White una disciplina spirituale, una forma di meditazione, una pratica poetica. Le sue immagini sono spesso accompagnate da testi scritti, aforismi, frammenti lirici, meditazioni, dove si avverte il suo interesse per lo Zen, il Taoismo, il Buddismo e la mistica cristiana. Nella sequenza The Sound of One Hands del 1957, White alterna immagini di superfici naturali, ombre e dettagli di mani in preghiera, orchestrando un ritmo visivo che evoca il Koan Zen, da cui prende il nome. Nel suo lavoro, parole e immagini si inseguono, si rispondono, si intrecciano. Il dialogo tra le due esprime il tentativo di ricucire il contatto perduto con l'essere del mondo, di restituire all'arte una funzione conoscitiva e spirituale. Lontana da qualsiasi intento documentaristico, l'opera di White si concentra sulla forza evocativa e simbolica dell'immagine, su ciò che può essere trasmesso più che descritto. La sua estetica, fatta di luci rarefatte, composizioni essenziali, ombre profonde, tende verso qualcosa che trascende la ragione, il linguaggio e, appunto, la fotografia stessa. Le sue fotografie sono specchi dell'interiorità, racconti simbolici del viaggio dell'autore nel mondo. Ogni soggetto, un muro scrostato, una cascata, delle foglie, perde la sua valenza oggettiva per diventare trasparenza verso l'altro da sé. Ha scritto: «Per passare dal tangibile all'intangibile è stato spesso d'aiuto il paradosso. Perché il fotografo possa svincolarsi dalla tirannide dei fatti visivi, dai quali dipende completamente, il paradosso è l'unico strumento possibile. Una volta liberatosi dalla tirannide delle superfici, delle strutture, della sostanza e della forma, il fotografo potrà raggiungere la verità dei poeti». White unisce la maestria tecnica, da lui considerata condizione necessaria per la creazione poetica, un forte potenziale evocativo. Le sue fotografie diventano strumenti per invocare l'invisibile con il visibile. Lavorando con luce e ombra, spazio e materia, egli cerca il sacro nel profano, ciò che si nasconde nella superficie del mondo. Tutto il suo cammino artistico sembra obbedire a una forma di realismo teologico, non magico, ma profondamente spirituale, in cui la fotografia diventa un modo per abitare il mistero dell'umano, una visione drammatica e luminosa della realtà, riflesso della sua biografia, fatta di tormento, solitudine, ma anche di intensa creatività. Come ha scritto un grande studioso come Claudio Marra, la formazione profondamente mistica di White lo ha portato a un curioso tentativo di ibridazione tra la durezza del dato materiale ritratto e una sentita necessità di elevare in una pura dimensione spirituale l'altrimenti avvilente fisicità delle cose. La sua opera afferma con forza che la fotografia non è mai solo ciò che mostra, ma ciò che fa accadere dentro chi guarda. Incarna così in modo esemplare la figura del fotografo come occhio che pensa, uno sguardo che non si limita a registrare la realtà visibile, ma che la interroga, la trasfigura, la attraversa in profondità. Un occhio che non si accontenta della superficie, ma la oltrepassa per cercare il significato nascosto, l'essenza interiore delle cose. Non è un vedere neutro quello di Maynor White, ma un vedere abitato dal pensiero, dalla memoria, dalla spiritualità.